Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Allora, se ricordate chi c'era domenica, stiamo leggendo Ebrei e siamo arrivati a capitolo 6. Capitolo 6 è un capitolo che per tanti mette in crisi. Oppure da capitolo 6 traggono certe conclusioni che in fin dei conti contraddicono conclusioni di altri libri della Bibbia. Allora uno dice, ma allora è così o è così? Ma la Bibbia non si contraddice mai. E quindi quando qualcosa sembra di contraddirsi, vuol dire che qualcosa non abbiamo capito. Cioè, la Bibbia ha un autore, che è Dio, che ha guidato gli uomini, e quindi la Bibbia non si contraddice. In capitolo 5, lui sta portando avanti questo argomento che Gesù Cristo è superiore a tutto. Gesù Cristo è colui a cui dobbiamo guardare. E allora, capitolo 6 è un capitolo che crea molta confusione, perché bisogna capire con chi sta parlando e di chi sta parlando. Iniziamo dal versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione. E mi fermo lì. La parola perfezione nella Bibbia vuol dire, maggiormente, in questo caso è uno di questi casi, maggiormente vuol dire maturità, completezza. Quindi, aveva appena parlato del ravvedimento, delle cose basilari per iniziare la salvezza, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, alla completezza, alla maturità, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno, tutte cose che fanno parte dell'evangelizzare. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, e qui bisogna capire la parola chiave, il pronomio, quelli. Dobbiamo capire chi è quelli, perché se non capisci chi è quelli, allora per forza trarrai una conclusione diversa di quella che intende l'autore. Lui sta parlando della predicazione basilare del Vangelo, quello che ha appena menzionato. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, perché 1 Corinzi 7 parla del credente sposato con il non credente e dice che come i figli che non sono salvati, così anche il coniuge non credente sono santificati dal credente. Dio mette lo Spirito Santo su quella famiglia. Il non credente va all'inferno, ma per il tempo che resta nel matrimonio o i figli sono ancora in casa, quindi Sara e Leonardo e Davide e altri bambini godono lo Spirito Santo tramite i genitori, ma al momento che loro escono di casa, quando vanno a formare la propria casa, quel beneficio sparisce dalla loro vita. E questo è importante capire. E allora uno può essere partecipe dello Spirito Santo perché è in comunione, riceve le benedizioni del gruppo o della famiglia, senza essere salvato. Il popolo di Israele sono tutti passati le acque, ma non tutti sono stati salvati. Che parli di quello in un altro brano. E 5, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Se cadono, è impossibile riportarli di nuovo a ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono a infamia. Infatti la terra che beve la pioggia che spesso cade su di essa e produce erbe inutili per quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e triboli, è rimproverato e vicino ad essere maledetta, e finirà ad essere arsa. Ora, carissimi, anche se parliamo così, riguardo a voi siamo convinti di cose migliori e attenenti alla salvezza. Mi fermo lì. Avete notato? Versetto 9, lui non sta parlando più di quelli. Ora, carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, invece, siamo convinti di cose migliori e attenenti alla salvezza. Lui stava parlando non ai credenti, che sono questi carissimi. In greco è la parola amati. Lui stava parlando di altri che non erano carissimi, non erano amati, non erano fratelli. Ma adesso dice, ma per quanto riguarda voi fratelli, siamo convinti di cose riguardanti alla salvezza, attenenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica di amore che avete mostrato per il suo nome, con il servizio che avete reso e rendete tuttora ai santi. Vi fa pensare a qualche altro brano quello? Quel versetto 10. Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica di amore. Provate, ci sono vari brani, ma provate Primo Tessalonicesi, capitolo 1, e vediamo il versetto. E Paolo, parlando ai credenti, dice, versetto 2, Primo Tessalonicesi 1, versetto 2 e 3, noi rendiamo di continuo grazie a Dio per voi, tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede e la fatica del vostro amore nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre, e la costanza e la speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra lezione. Perché avendo visto questo frutto in loro, come si conosce la lezione? Come si conosce la salvezza? Dal frutto. Dal frutto che si vede nel tempo. E allora, tornando a Ebrei, riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attenenti alla salvezza. E poi lui menziona l'opera vostra e la fatica di amore che avete mostrato per il suo nome con il servizio che avete reso e rendete tuttora ai santi. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Allora anche qui lui parla che desiderano, che hanno lo stesso zelo per giungere alla piena certezza della speranza. Come si può avere certezza della salvezza? Con la costanza nella fede. Perché se non hai costanza, non puoi avere certezza. Forse sei salvato, ma non hai mica certezza di essere salvato. La salvezza viene con la certezza viene per l'uomo, con la perseveranza. Dio sa, ma l'uomo no. Guardate Colossesi 1, 21, 22 e 23. Colossesi 1, 21, 22 e 23. Paolo sta parlando con i credenti di Colosse, e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, quello di Gesù, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irrispensibili e senza colpa, se pure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza del Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura. Quindi, la salvezza produce perseveranza nella fede. La vera fede che salva produce costanza. E quindi è giustissimo se non c'è costanza di dire ma sono veramente salvato? E a quel punto è giusto andare in crisi e dire non c'è frutto, ma devo avere frutto perché se non ho frutto potrei passare l'eternità all'inferno e se c'è motivo di andare in crisi nella vita è quello. La malattia non è quello, la morte fisica non è quello, fallimento economico non è quello. Problemi di famiglia? Non è così. La morte eterna è la cosa che supera qualunque prova sulla terra. E bisogna dire, Signore, voglio chiare prove. Fai quello che serve, mandami disciplina, fai quello che serve, ma aiutami a camminare con gli occhi su di te, perché voglio chiaro frutto. Andare sempre agli incontri di chiesa è un chiaro frutto della salvezza? Assolutamente no. Un chiaro frutto della salvezza è avere Gesù Cristo come tesoro. Quello è un chiaro frutto della salvezza, che produce opere di amore e fatica e una speranza viva in Gesù. Ed è giusto. E Paolo dice così ai Colossesi, ai primo Tessalonicesi, poi l'autore di Ebrei, avendo visto in questi credenti questa costanza di fede, dice, quello che ho detto di quelli che sono stati illuminati non riguarda voi, perché voi avete frutto di vera fede. E così, 11, riprendere da lì, Ebrei 6, 11, e desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore. E così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi, che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchizedek. E la prossima lettura sarà capitolo 7 che parla di questo. Voglio solo menzionare 2, 3 commenti 18, 19 sono termini giudaici. Quando dice, noi abbiamo cercato in mezzo di 18, noi abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Quando Cristo ci è stato messo davanti con la predicazione, Paolo dice in una delle sue lettere, voi davanti i vostri occhi Cristo è stato crocifisso. Ma questi non abitavano a Gerusalemme, ma nella predicazione. Lui aveva predicato Cristo crocifisso risuscitato, e quindi dice, davanti ai vostri occhi Cristo è stato crocifisso con la predicazione. E quindi, quando la speranza della vita eterna in Cristo viene messa davanti, dice che nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti, questa speranza, 19, che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita. Tu hai questa ancora nella tua vita? Che penetra fino all'interno del velo. Cos'è questo? Il tabernacolo. C'era il luogo santo e dentro lì c'era la stanza chiamata il luogo santissimo e nessuno poteva andarci se non il sommo sacerdote una volta all'anno solo. E Gesù è entrato lì per presentarsi a Dio come sacrificio per il peccato, e allora lui è l'ancora della nostra anima che penetra fino all'interno del velo, luogo santissimo per quelli che credono in lui per la salvezza, dove dentro il luogo santissimo Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. È bellissimo quello che vuol dire quello, Dio volendo, la prossima volta. Allora voglio pregare. Oh Padre, al massimo comprendiamo una piccolissima parte della grandezza dell'opera di Gesù Cristo. E quella piccola parte è grandissima. Aprici gli occhi a vedere di più di Cristo. Dio diventato uomo, la vita che è morto per salvare, ma ha avuto anche vittoria sulla morte. L'unica salvezza. E vogliamo afferrare di cuore Gesù Cristo. Non è una questione di seguire la religione, non è una questione di camminare in base ai vari comandamenti cercando di ubbidire quanto possibile. Nessuno arriverà mai alla salvezza così. Si tratta di veramente aggrapparsi a Cristo Gesù con tutto cuore, sapendo che c'è vita e morte, c'è giudizio e c'è bisogno di un Salvatore. Grazie che Gesù Cristo è questo Salvatore, e prego che ciascuno che mi ascolta si aggrapperà a Gesù Cristo di cuore come Salvatore. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, stasera voglio riprendere lo studio che serve per aiutarci a capire meglio come leggere. E voglio vedere Deuteronomio 28. Allora, è sempre importante cercare di capire il contesto di quello che leggi, che ti apre moltissimo gli occhi a vedere quello che Dio ha per noi. Quindi bisogna capire per primo il contesto di un libro, e secondo, il contesto di ogni capitolo in quel libro. Certi libri hanno più contesti. Allora, questo libro spiega molto bene qual è il contesto. Non è che uno deve indovinare, il libro stesso spiega quando è stato fatto, qual è la situazione. Infatti, questo è alla fine di 40 anni che hanno girato a vuoto nel deserto per la loro disobbedienza, finché non erano morti tutti gli adulti, tranne Giosuè e Caleb, che sarebbero dovuti entrare nella terra promessa, ma avevano dubitato Dio, che ti fa capire quanto è grave il peccato di dubitare Dio. E allora, dopo 40 anni, morti tutti gli adulti, allora i loro figli erano adulti. Mosè li porta al confine della terra promessa, è proprio lì, oltre il fiume, è lì. E Mosè, che aveva già sentito da Dio che non poteva lui entrare, che lui aveva peccato, sta dando le ultime esortazioni a loro, le ultime istruzioni, e quindi sono estremamente importanti. Questo è il contesto di questo capitolo, che il libro già comprende molte di queste ultime istruzioni. Allora, velocemente voglio leggere capitolo 27, come contesto di 28. Allora, leggo 27. Allora Mosè e gli anziani di Israele comandarono al popolo e dissero: osservate tutti i comandamenti che oggi vi prescrivo, il giorno in cui attraverserete il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, erigerai per te delle grandi pietre e le intonicherai di calce. Poi scriverai su di esse tutte le parole di questa legge. Quando attraverserai il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, un paese dove scorre latte e miele, come l'Eterno, il tuo Dio, dei tuoi padri ti ha detto. Quando dunque attraverserete il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le intonicherete di calce. Là costruirai pure un altare all'Eterno, il tuo Dio, un altare di pietre, sulle quali non farai passare alcuno strumento di ferro. Costruirai l'altare dell'Eterno, il tuo Dio, con pietre intere, e su di esso offrirai olocauste all'Eterno, il tuo Dio. Offrirai sacrifici di ringraziamento, e là mangerai, e gioierai davanti all'Eterno, il tuo Dio. e scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, e ca a carattere molto chiare. Poi Mosè e i sacerdoti, i leviti, parlarono a tutti Israele dicendo: fa silenzio e ascolta, o Israele. Oggi sei divenuto il popolo dell'Eterno, il tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti prescrivo. Vedete un principio lì? Vedete un principio? Quando uno veramente appartiene al popolo di Dio, l'unica via è ubbidienza. Vi fa pensare un brano quando Gesù dice, Matteo e Luca si trova, perché mi chiamate signori, signori? E non fate quello che vi dico. Poi versetto 11. In quello stesso giorno Mosè diede quest'ordine al popolo dicendo: quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelli che staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo, e nomina metà delle tribù. Ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare le maledizioni, le altre metà delle tribù. Cioè due monti, colline veramente, proprio l'uno davanti all'altro. Sono lì in Israele oggi. E metà del popolo sta su una di queste colline, piccole monti. L'altra metà su questo. E dovevano ad alta voce gridare prima le benedizioni questo monte, e poi questo diceva: e se non ubbidite al Signore l'Eterno, ci saranno queste maledizioni. Quindi l'aria rimbombava con le voci di questa folla immensa di chi annunciava le maledizioni e chi annunciava le benedizioni. E poi i leviti parleranno e diranno, lui sta spiegando cosa devono dire quel giorno, ad alta voce a tutti gli uomini di Israele: maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole all'Eterno, opera delle mani di un artigiano, e la pone in luogo segreto. E tutto il popolo risponderà e dirà: Amen. Maledetto chi disprezza suo padre o sua madre. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi sposta i confini del vicino. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi farà smarrire il cieco il suo cammino. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi perverte il diritto dello straniero, dell'orfano o della vedova. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con qualsiasi bestia. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con la propria sorella, figli di suo padre o figli di sua madre. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi si corica con sua suocera. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi uccide il suo prossimo in segreto. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi accetta un regalo per colpire a morte un innocente. E tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi non si attiene alla parola di questa legge, per metterla in pratica, alle parole di questa legge, per metterla in pratica. E tutto il popolo dirà: Amen. Allora, questo è il contesto di capitolo 28 che vogliamo leggere stasera. Già voglio dire una cosa. Cosa stiamo vedendo qui? Cioè, quando leggo, sto leggendo per capire. Sto vedendo un Dio che vuole benedire e non vuole maledire. Un Dio capriccioso potrebbe non dire in modo di poter solo punire, ma Dio sta facendo del tutto per far capire in modo chiaro la via della benedizione e la via della maledizione, affinché possano camminare nella via della benedizione evitando le maledizioni. Qui vedo un Dio che si impegna a proteggere il popolo dalle maledizioni. Questo è un Dio di amore. Lo fa ancora? Dio ancora avverte nella sua parola? Certo, e ci ha stabilito tante cose. Io prego che possiamo ringraziare Dio quando ci mostra peccato. C'è questo motivo di ringraziare Dio grandemente. Oh Signore, grazie che mi stai mostrando questo. Allora, 28, capitolo che vogliamo vedere stasera. In questo capitolo Dio mette davanti ai figli di Israele le benedizioni che aveva riservato per loro, sulla condizione che camminassero per fede e quindi in ubbidienza. Allora, attenzione, le benedizioni qui sono materiali, perché c'è questa parola importante, un tipo. L'Antico Testamento è pieno di tipi, è una parola greco, tupos, e vuol dire uno stampo, un simbolo, qualcosa che rappresenta qualcos'altro, un'ombra della verità. Un agnello che dovevano uccidere era un tipo di Gesù Cristo che doveva morire. Passare le acque del Mar Rosso era un tipo di passare le acque nel senso del battesimo spirituale per entrare in Cristo. Il tabernacolo era un tipo del vero tabernacolo in cielo dove Gesù è entrato letteralmente nella presenza del Padre. L'Antico Testamento, Davide è un tipo di Gesù come re. Mosè è un tipo di Gesù come guida del popolo e come profeta. Allora, l'Antico Testamento è pieno di tipi che possono essere persone o avvenimenti o oggetti, tipi di Cristo Gesù. Allora, le benedizioni ad Israele come popolo, che avevano una terra promessa fisica, cioè geografico, è un tipo della terra promessa eterna nella presenza di Dio. Questo è da tener conto, ci aiuta a capire questo capitolo. Perché potremmo dire, ma cosa c'entra con noi? C'entra perché è un tipo delle benedizioni eterne per chi è in Cristo. Le cose meravigliose di questo capitolo sono tutti con condizioni. Prima di leggere il capitolo voglio leggere le condizioni in modo che quando leggiamo vedremo. Versetto, capitolo 28, versetto 1 e 2. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno tuo Dio ti innalzerà sopra le nazioni della terra e tutte queste benedizioni verranno su di te, se ascolterai la voce dell'Eterno tuo Dio. Avete visto le condizioni? Poi andiamo giù, versetto 9. L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato, se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie. E poi giù, versetto 13, 14. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica. E allora, non solo, va bene, 14, così non deverai né a destra né a sinistra da alcuna delle parole che oggi ti comando per seguire altri dei, per servirli. Allora, queste benedizioni sono condizionati. E nel Nuovo Testamento tante benedizioni sono condizionati. Uno non deve dire mai io sono figlio di Dio. Uno che parla così è quasi sicuro che non è un figlio di Dio. Perché se uno è figlio di Dio, vuol dire che Dio ha toccato il suo cuore, le ha fatto vedere il peccato, il giudizio e Gesù come giustizia, e non può parlare con leggerezza. Quello è un frutto non buono. E allora è di capire che le benedizioni hanno condizioni. Perché quando Dio salva, dà un nuovo cuore. Rimane la carne, quindi c'è un forte combattimento. E se tu dici, ma io ho tanto combattimento, questo è un buon segno, se hai tanto combattimento. Perché se non hai combattimento, anche quello è un brutto segno. La vera salvezza non è di camminare vittoriosi. La vera salvezza è di combattere e cadere spesso. Questo è importante capire, però è di combattere. Allora, voglio dirvi una cosa prima di leggerla anche. È impossibile vivere, come dice questo libro, se non per fede. È impossibile camminare in ubbidienza come Dio esige, sei non per fede. Dio parla di ubbidire diligentemente, di avere cura, di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti. Parla di ascoltare la voce dell'Eterno, di osservare i suoi comandamenti, di camminare nelle sue vie. Impossibile vivere così, se non per fede. In fondo ogni persona ha fede in qualcosa. Ognuno ha fede. La fede è dove guardiamo per essere benedetti. Ogni persona dentro di sé sa che ha bisogno di essere benedetta. Per quello ovunque vai nel mondo e nella storia trovi gli uomini che cercano modi di essere benedetti. Tanti credono nella fortuna e spendono molto per avere l'aiuto della fortuna. Cos'è quando uno compra un biglietto di lotteria o di qualche roba così? Sta comprando favore, sperando dalla fortuna, sperando in benedizione della fortuna. È una religione. Tanti credono in qualche santo o qualche altra divinità inventata dagli uomini. Altri sperano, per un certo tempo limitato, nelle proprie forze, o nei soldi, o nella tecnologia. Tanti credono in qualche religione. In realtà, tu puoi capire in che cosa credi una persona, e puoi capire in cosa credi tu, da come vive quella persona. Si può dire quello che vuoi. Ah, ma io credo in Dio, io credo in questo. Ma se uno dice di credere in Dio e trascura Dio perché deve lavorare, perché deve fare un buon voto a scuola, perché deve fare qualcos'altro, lui non crede in Dio per la sua benedizione, che sta trascurando Dio. Crede che portare avanti i lavori di casa, fare un buon voto a scuola per poter avere buon lavoro, non essere visto male dagli amici, crede che quello benedirà più di quanto Dio benedirà. Cioè noi vediamo quello in cui crediamo dalle scelte che noi facciamo. E allora, osservando come scegliamo di passare la giornata, scegliamo dove investire, vediamo quello che è l'oggetto della nostra fede. Allora, capendo questo, vedendo le condizioni che Dio stabilisce, che portano alla benedizione, è chiaro che l'unico modo di vivere, come in questo capitolo dichiara, è avere fede in Dio. Di credere che solo tu puoi benedirmi. Allora, se devo trascurare altre cose, trascuro altre cose, ma non possono benedirmi quelle cose solo Dio. Quindi, non si può vivere così se non hai fede vera in Dio. Non si tratta di essere religioso. Non si tratta di essere d'accordo intellettualmente. Sì, sì, sono d'accordo su tutto. Si tratta di avere fede nel cuore. Tu hai quella fede? Tu sai che solo Dio può benedire? Ogni benedizione viene da Dio e nessun altro può benedire. Tanto importante, voglio dirlo ancora, ogni benedizione viene da Dio e nessun altro, né persona o divinità, che non ci sono altri, o oggetto può benedire, solo Dio. Se Dio non benedisce, non esiste altra fonte di benedizione. Se Dio benedisce, nessuno può togliere le sue benedizioni. Quando Gesù, in forma di Dio, parlava ad Abramo, diceva, leggo di Genesi 12, 1 a 3, vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te un uomo solo. Io farò di te una grande nazione. E ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò quelli che ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ma chi può parlare così? E poter farlo? Solo Dio. Nebuchadnezzar, nel libro di Daniele, dopo che si credeva tanto grande e Dio lo ha fatto diventare come un animale, probabilmente per 7 anni, alla fine di quel tempo, io, Nebuchadnezzar, Alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò. Benedisse l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno, il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa fai? Questo re pagano ha capito che c'è un Dio che gestisce tutto e fa tutto quello che vuole e nessuno può ostacolarlo, e lui è l'unica fonte di benedizioni. Quanto è saggio credere solo in Dio e quanto è stolto porre fiducia in qualsiasi altra persona o cosa. Quindi, se tu dici devo trascurare Dio per la mia carriera, per il mio lavoro, per la mia scuola, per i miei amici, per qualunque cosa, questa è stoltezza. Questa è stoltezza. Perché stai trascurando la fonte di vita e di benedizioni per cercare benedizioni? Perché non vuoi problemi? E chi può proteggerti da problemi inutili? Dio manda solo i problemi giusti. Vuoi creare benedizioni tu? E per quello Dio ci dà questo capitolo. Quindi il cammino che Dio ci descrive in Deuteronomio 28 è un cammino di fede, in cui teniamo gli occhi fissati su Dio, sapendo che dalla sua mano viene ogni benedizione, e la più grande benedizione è di essere di far parte del popolo di Dio. Allora, alla luce di questo, iniziamo a leggere. Questo per aiutarci a pensare a quello che stiamo per leggere, questo capitolo meraviglioso. Leggo i primi 14 versetti. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno tuo Dio ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. Sarai benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore. Ricordate che era un popolo di agricoltura. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto quando entri e benedetto quando esci. L'Eterno farà sì che i tuoi nemici che si levano contro di te, siano sconfitti davanti a te, usciranno contro di te per una via, ma fuggiranno davanti a te per 7 vie. L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano, e ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. L'Eterno ti stabilirà per essere per lui un popolo santo, come ti ha giurato, se osservi i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, e se cammini nelle sue vie. Così tutti i popoli della terra vedranno che su di te è invocato il nome dell'Eterno e ti temeranno. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri per darti. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito. L'Eterno ti farà essere la testa e non la coda, e sarai sempre in alto e mai in basso se ubbidisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo, perché li osservi e li metti in pratica. Così non devierai né a destra né a sinistra da alcune delle parole che oggi comando per seguire altri dei, per servirli. Allora, fermo lì. Cosa ti ha colpito di quel brano? Tante cose mi hanno colpito. La prima cosa che mi colpisce, in priorità non so, ma la prima cosa che lo vedo è la potenza di Dio. Cioè, chi è Dio che può controllare tutto? egli è sovrano letteralmente su tutto. Può benedire ovunque, non è mai limitato, può benedire ogni cosa. Benedisce i parti delle donne, il frutto del suolo e le parti degli animali. Si tratta di miliardi di persone, miliardi o miliardi, miliardi, miliardi di animali. E Dio gestisce ogni parto. Chiaramente, Dio può benedire in ogni campo. Come può trattenere le sue benedizioni in ogni campo? Se Dio non benedisce, non viene benedetto. Mi colpisce anche che in questo brano Dio parla non solo di benedire le cose grandi, ma anche le cose piccole. Questo, cioè, è un discorso uno che fa una grande opera, però mille dettagli non riesce a controllare. Ma Dio qui sta parlando di gestire in grande, ma gestire le cose più piccole, la paniera in casa. Come viene il pane che la donna lievita? Verrà bene ogni volta. Cioè, pensate a quanto piccolo sono queste benedizioni. Ci sono quelle grossissime, ma anche quelle piccole. Il potere di Dio è immenso senza limiti, ma Dio gestisce questo potere in tutto, piccolo e grande. Leggo versetto 8. L'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano. Tutto ciò a cui metterai mano ti benedirà nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà. Chi è questo Dio che può benedire letteralmente ogni cosa che una persona fa? E non una persona, ogni cosa che tutti coloro in tutto il mondo che camminano per fede fanno. Da quando si alzano, quello che toccano viene benedetto. Milioni e milioni di persone, e Dio gestisce i dettagli di ciascuno. Per uno studentessa gestisce se la matita rompe o l'inchiostro va avanti o non va avanti quando serve. Gestisce quante macchine sono davanti a te all'incrocio. Gestisce tutto. Quale verdura prendi al supermercato? Ogni dettaglio. Gestisce se i bruchi vengono sulle tue verdure e quanti bruchi e quanto mangiano o quanti non vogliono la tua verdura. Cioè, Dio gestisce perfino le formiche, le lumache, l'aria, pioggia, tutto. Io capisco questo intellettualmente, ma onestamente non riesco ad afferrarlo. Cioè, quando penso a 6 miliardi di persone, un mondo immenso, immenso, nella mia vita ho visto tanti di quei documentari che mi fa capire che il mondo è così grande che non ho minimamente concetto di quanto è grande. Posso vedere un numero che si stimano che ci siano miliardi e miliardi e miliardi di animali e di insetti, non si conta. Ma posso vedere il numero, ma non è che posso concepire. E Dio gestisce ciascuno di questi. Però vi dico qualcosa ancora più grande. Qualunque cosa che succede nella mia vita influisce la situazione e la vita di tanti altri. Per forza. E la mia vita è influenzata moltissimo da quello che succede nella vita delle persone intorno a me. Allora, è un discorso controllare, ma è un altro discorso avere la capacità e l'intelligenza di controllare che tutto si coordina perfettamente. Cioè, quello è oltremodo grande. E questo Dio sta parlando di fare. Che potenza, che saggezza, che Dio incredibile. Non c'è nessuno simile a Lui. Allora, quando io leggo questo, qual è la cosa da fare nella tua lettura quando tu leggi un brano così? Chiudere la Bibbia e dire: adesso devo andare al lavoro, adesso devo andare a scuola, adesso devo andare a studiare. Cosa devi fare quando leggi qualcosa così? Se non ti fermi ad adorare un Dio così, la tua lettura ti ha solo reso più colpevole. Cioè, come si può leggere un Dio così e non fermarti e dire: ti lodo Signore, non c'è nessuno come te? Cosa serve la lettura se non conoscere di più di Dio? Però ho visto qualcosa incredibilmente più grande della potenza di Dio e dell'intelligenza di Dio. Cos'altro vedo qui? Vedo quello che non riesco a concepire. Un Dio santo che vuole benedire un popolo che ha fatto tanto di è stato tanto ribelle contro di lui. Ma chi è Israele? Israele è quel popolo che da 40 anni hanno peccato contro Dio con una durezza di cuore incredibile. Ma come mai che Dio vorrebbe benedire un popolo così? Che cuore? La cuore di Dio è ancora più grande della potenza di Dio e dell'intelligenza di Dio. È incredibile. Questo Dio così sovrano, soprattutto, che ha tutti gli angeli che lo adorano in cielo e lui vuole benedire nei dettagli piccoli della vita. Questo ci mostra qualcosa del cuore di Dio. Che incredibile cuore. Nessuno ha un cuore come Dio minimamente. Quanto è vero che nessuno è simile a Dio in potenza e nessuno è simile a Dio in intelligenza, ma quanto è vero che nessuno è simile a Dio con la sua bontà e misericordia. E Dio ci invita, anzi Dio ci comanda di camminare per fede, che vuol dire l'altro lato della stessa medaglia, camminare in obbedienza, la vera obbedienza è fede, affinché lui sarà glorificato e lui ci benedirà. Lui vuole benedirci. Allora, fermatevi e pensate con me. Che cosa avevano Adamo ed Eva prima di aver peccato? Avevano qualcosa di incredibile e meravigliosa? Avevano comunione con Dio. Certo, avevano un mondo dove non c'era malattia, non c'era corruzione, non c'era peccato, non c'era difficoltà, non c'era fatica. Ma molto più meravigliosi di quello, avevano perfetta comunione con Dio, senza colpa, senza paura, non c'era nulla di ostacolare la piena gioia. Potevano godere Dio ogni giorno e vedere il suo amore in ogni dettaglio della loro vita. Potevano vedere la sua potenza, la sua intelligenza in ogni aspetto della creazione intorno a loro, che non c'era malattia, non c'era niente di negativo, e potevano perciò glorificarlo in tutto. Questa è la vita per cui Dio ha creato l'uomo. E questa è la vita che è stata persa con il peccato. Perché tu non hai quella vita? Perché io non ho quella vita? Dalla mia nascita sono cresciuto con tante cose brutte perché sono nato, cresciuto nel peccato. Il peccato è l'ostacolo fra noi e Dio. E solo Gesù Cristo può togliere quello. E allora in questo capitolo Dio sta offrendo a Israele di ritornare alla benedizione di godere Dio, come avevano Adamo e Eva. Nonostante i peccati innumerevoli di Israele negli ultimi anni, prima di questo 40 anni, in questo capitolo offre loro di entrare nella sua presenza, in un rapporto prezioso, intimo, privilegiato, godendo il suo favore, godendo la sua presenza. Allora, abbiamo pensato ad Adamo ed Eva, adesso fermiamoci a pensare a noi. Qual è la nostra situazione? Abbiamo peccato noi meno di Israele contro Dio? Anche noi abbiamo accumulato per merito nostro un tesoro di ira a causa delle nostre ribellioni, il nostro rifiuto di ubbidire Dio. Non si può ubbidire Dio in tante cose. Si sente oggi, ah, ma io non faccio male a nessuno, cerco di fare del bene. Ma sapete che offesa è da Dio per noi peccatori di dire, ma io cerco di fare del bene quando noi abbiamo scelto di fare il male tante volte e abbiamo scelto di non fare un certo bene che non volevamo fare tante volte? Quanto è abominevole a Dio, peggio dei peccati, e di vantarci di essere abbastanza buoni. E allora, noi meritiamo solamente avendo girato le spalle a Dio, avendo preferito il peccato, meritiamo solamente di essere mandati lontano dalla sua presenza per sempre. Eppure Dio offre anche a noi di benedirci. Ci offre una vita di benedizione immensa, non una vita senza problemi terreni, ma qualcosa di molto più grande di una vita senza problemi terreni. Una vita in cui possiamo avere comunione personale con Dio e in cui Dio guiderà ogni dettaglio della vita. Non ci permetterà nessuna prova sbagliata, nel grande o nel piccolo. E non esiste benedizione paragonabile a conoscere Dio personalmente. Allora, Dio si rivela in questo capitolo di essere onnipotente. Scusami, chi può benedire la paniera, benedire ogni parto, benedire ogni campo, benedire ogni pioggia? Questo è un Dio onnipotente. Un Dio onnisciente che sa benedire, sa gestire i dettagli, sa gestire perfino la volontà dei nemici. Cioè, lui gestisce perfino i cuori degli uomini per far tutto arrivare a benedire il suo popolo. E con un cuore che vuole benedire, non solo è capace a benedire, non solo sa benedire, ma ha un cuore che vuole benedire. Questo è quello che vediamo finora in questo capitolo. Allora, è incredibile che Dio offre tutto questo a un uomo peccatore, popolo di Dio, Israele. Eppure è vero. Dio offre a ciascuno la vita meravigliosa in cui si può essere curati da Dio con immenso amore, sotto la cura di Dio, in ogni dettaglio della vita. Che cosa chiede Dio da noi? Cosa chiede Israele qua? Chiede grandi sacrifici? Chiede cose difficilissime che nessuno può raggiungere? Dio chiede solamente la fede. Che la fede produce per forza ubbidienza. Se io credo in quello che il dottore mi dice, e mi dice di prendere questa medicina, io prendo la medicina. Perché la vera fede produce ubbidienza. Se io dico, ti credo ma non prendo la medicina, non ci credo. Allora Dio chiede solamente fede. E visto che Dio è l'unica fonte di benedizioni e non esiste altra fonte, Dio chiede a noi semplicemente di riconoscere la verità e vivere in base a quella verità. Ci comanda di porre tutta la nostra fede in Lui. Come frutto di questa fede, ci chiama a camminare in ubbidienza ai Suoi comandamenti, di camminare nelle Sue vie. E come dire, cammini là, perché là ti benedirò. Se ho fede, camminerò là, perché dire, certo, Lui ha detto di camminare là, solo Lui può benedire, cammino là. Questo vuol dire capire che abbiamo bisogno di Dio, capire che il nostro peccato ci separa e abbiamo bisogno di restare attaccati a Lui in Gesù Cristo. Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E io prego che possiamo restare meravigliati, ma perché Dio vorrebbe salvare persone come me? Allora, c'è da ancora vedere il resto del capitolo. Ma quando leggo un capitolo così, se lo leggo come documento storico, va bene, ha detto tutto quello a loro, ho mancato tutto. Perché leggiamo la Bibbia? Pensate a questo. Perché leggiamo la Bibbia? Qual è l'unico motivo valido di leggere la Bibbia? Conoscere Dio. Conoscere Dio. Non per conoscere dottrina. C'è un aspetto importante, ma non è quello lo scopo. Fa parte del mezzo. Non è per fare bella figura che non voglio essere ignorante davanti agli altri. Quello è veramente un motivo sbagliatissimo. Non è perché va bene, è un dovere. Quello rende pesante quello che deve essere una gioia. Si legge la Bibbia per conoscere Dio personalmente. Perciò quando leggi un libro storico, come questo, che riguarda un popolo che viveva lontano da me tanti secoli fa, cultura diversa dalla mia, io voglio vedere il cuore di Dio. Voglio leggere, Ma perché, Signore, ma avevano peccato contro di te tantissimo. E tu proprio spieghi a loro come essere benedetti? Che cuore è quello? E tu non cambi mai. Allora tu vuoi benedire me, ma quanto è severo quello che dici? Perché tu dici che la via è stretta. La porta è stretta, la via ardua che porta alla salvezza. Non posso camminare come voglio io. Non posso seguirti quando mi va e trascurare quando non mi va. Non posso vergognarti mi di te davanti a certi. E in altri momenti no, io devo proprio aggrapparmi a te, costa quello che costa, perché tu solo puoi benedirmi, tu sei la benedizione. E quando leggo questo, devo capire che lui stava mettendo davanti a loro questa scelta. Vedete in Dio la benedizione, che vuol dire oltre il lavoro, oltre la carriera, oltre la scuola, oltre quello che pensano gli altri. Questo è quello che questo capitolo ci mostra. È la cosa incredibile che Dio parla di benedire in tutto. E la salvezza è di appartenere a Dio e sapere che Lui gestisce la vita, di mai lasciare nessuna prova se non è per il tuo bene. Romani 8:28, molto famoso. Ora, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Amano Dio perché Dio ha amato loro per primo. E allora, Dio non chiede mai nulla di difficile. Oh, come no? È difficilissimo! Ma tu non capisci? No, io capisco. Quello che lui chiede è molto semplice. Fare la cosa che ha senso. Affidarmi di colui che può benedire. Non credere alla menzogna delle false benedizioni. Sono stato molto colpito dalla potenza di Dio. E perché è importante per noi di vedere la potenza di Dio? Perché ho bisogno io di vedere la potenza di Dio qui ed essere meravigliato? Perché mi serve? Perché serve? Perché serve? Vedere più della potenza di Dio di quello che ho visto ieri. Pensate, perché serve? La vita cristiana non è fare qualche esame. Allora, perché mi serve vedere più della potenza di Dio? Sì, perché io vedo problemi che sembrano montagne. E se non vedo di più la potenza di Dio di quanto vedo la grandezza del problema, non avrò fede. Ho tanto bisogno di vedere quanto Dio è potente, perché così capisco che Lui è in controllo. Ed io posso andare a letto. Io non so come andrà domani, ma so che Lui sa, e non solo sa, gestisce. Allora io vado a letto e dormo tranquillo, se sto guardando la potenza di Dio. E anche l'intelligenza di Dio. Lui sa adoperare quella potenza per arrivare ai buoni fini. E chiaramente mi aggrappo al cuore di Dio, che adopera quella grande potenza, quella grande intelligenza per far cooperare tutte le cose al mio bene, mi lascia con bocca aperta. Aperta, proclamando lode a Dio e ringraziamenti. Il sovrano creatore e Signore di tutto ha un cuore per noi. Inginocchiamoci davanti ad un Dio così e abbondiamo in lode e in ringraziamento. Non c'è nessuno come Dio. E consideriamo attentamente come risponderemo ad un Dio così. Nello stesso modo che Dio ha posto davanti a loro la scelta. Pone davanti a noi una scelta. Perché leggi la Bibbia? Perché ascolti uno studio? Per sapere di più? Spero tanto di no. Per vedere l'offerta di Dio e accogliere l'offerta di camminare nella stretta via di fede, fidandoti di Lui e non di quello che riesci tu a combinare, a compiere, ad arrivare con le tue forze, fidandoti di Lui e quindi cercando Dio per primo, il suo regno e la sua giustizia, sapendo che ci penserà Lui a tutto il resto. O camminiamo per fede o camminiamo per testa nostra. Però chi cammina per testa sua avrà le maledizioni che non abbiamo ancora visto. Chi cammina per fede sarà benedetto, ora e per l'eternità, per sempre. Allora, voglio concludere incoraggiando, anzi esortando ciascuno di voi, camminate per fede. È l'unica via. E ogni volta che leggete la parola di Dio, prego che sia ogni giorno, sappiate che ci sono tesori. Dovete iniziare la lettura pregando: Signore, sto per leggere, ci sono tesori in quello che sto per leggere. Ci sono. Aiutami a vederli. Aiutami a crederli. Aiutami a far parte, di farli far parte della mia vita. Oh Signore, apri i miei occhi e dammi l'impegno di affaticare, se serve, per trovarli. Ma io voglio trovare i tesori che hai per me in quello che sto per leggere. E chi vive così vedrà i tesori. Preghiamo. Padre nostro, che sei maestoso e glorioso nei cieli, l'unico Dio, non c'è altro Dio, non sei il Dio più grande, sei l'unico Dio, la fonte di tutto, la fonte della vita, la fonte di ogni benedizione, colui che gestisci il grande e il piccolo, tutto quanto, parole che comprendiamo che solamente la minima parte ed è già grandissimo. Oh, ti lodo, Santo Padre, per la tua potenza. Ti lodo per un'intelligenza che riesce a coordinare tutto per portare avanti perfettamente il tuo piano in tutti i suoi dettagli. E ti ringrazio perché sei un Dio misericordioso, pieno di bontà, per persone come noi. Tu prendi quell'uomo, quella donna con il cuore afflitto e lo rialzi. E lo porti vicino a te. Oh, voglio quel cuore, Padre. Grazie per la tua parola. E come hai dato alle sorelle una scelta, ma non solo, hai esortato loro di camminare nella via della benedizione. Questo rispecchia il tuo cuore. Ci offri la stessa scelta oggi. Oh, che possiamo afferrare questa offerta di camminare per fede. Che è l'unica via che ha senso. Grazie che vuoi ancora salvare. Grazie che la salvezza è ancora attiva. Ti prego che tanti possano accoglierla e chi ha già preso possa camminare pienamente nella luce. Grazie per la tua parola. Grazie per questo tempo. E tutto questo per merito di Gesù Cristo. Allora nel suo nome ti prego.